ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, dall'ottavo capitolo intitolato Raggiungere il Supremo, il verso numero 12. Il verso numero 12. Sarvadvaranni samyamya manuridi niruddhyacha murni adayatmana pranam astito yogadharanam sarvadvaranni samyantya manuridi niruddhyacha murni adayatmana pranam astito yogadharanam Sarvadvarani, tutte le porte del corpo. Samyamya, controllando. Mana, la mente. Ridi, nel cuore. Nirudhya, confinando. Cha, anche. Murni, sul capo. Adaya, fissando. Atmana, dell'anima. Pranam, l'aria vitale. Astita, situata in. Yoga Dharanam, la situazione dello yoga. Traduzione. Lo yoga consiste nel distacco da tutte le attività dei sensi. Chiudendo le porte dei sensi, fissando la mente sul cuore e trattenendo l'aria vitale alla sommità del capo, ci si stabilisce nello yoga. Provo a vedere se c'è qualcuno che dice che non si sente. Commento di Srila Prabhupada. Per praticare lo yoga è necessario chiudersi a tutti i desideri dei sensi. Questo è il pratyahara. Controllare pienamente gli organi di percezione, gli occhi, gli orecchi, il naso, la lingua, la pelle. E separarsi da ogni oggetto di piacere materiale. Così lo yogi può fissare la mente sull'anima suprema e far salire il soffio vitale alla sommità del capo. Questo metodo che è descritto in tutti i particolari nel sesto capitolo non è praticabile nella nostra epoca. La via migliore è sempre la coscienza di Krishna, poiché se con il servizio di devozione si mantiene la mente assorta in Krishna, diventa facile rimanere in perfetto samadhi. Estasi trascendentale. Leggiamo anche il verso seguente, tredicesimo. Omiti ekaksharam brahma vyaranmam anusmaran vyaranmam anusmaran yaprayati tyajandeham sayati paramam gatim. Om, la combinazione di lettere Om, Omkara. Iti, così. Eka Aksharam, quella sillaba. Brahma, assoluto. Vyaharan, vibrando. Mam, me, Krishna. Anusmaran, ricordando. Ya, chiunque. Prayati, parte. Tiajan, lasciando. Deham, questo corpo. Sa, egli. Yati, raggiunge. Paramam, la suprema. Gatiem, destinazione. Traduzione. Situandosi così nello yoga e vibrando la sacra sillaba Om, la suprema unione di lettere, colui che all'istante di lasciare il corpo pensa a me, il Signore Supremo, raggiungerà certamente i pianeti spirituali. Spiegazione di Srila Prabhupada. Questo verso conferma chiaramente che il suono Om, il Brahman e Krishna non sono differenti. Om è la rappresentazione impersonale del Signore ed è contenuto nel mantra Hare Krishna. È stabilito che nella nostra epoca, le radicali, colui che in punto di morte pronuncerà il Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, raggiungerà uno dei pianeti spirituali in relazione al livello della sua pratica. I devoti di Krishna raggiungeranno Goloka Vrindavana, il pianeta di Krishna. Altri personalisti raggiungeranno gli innumerevoli pianeti Vaikuntha del mondo spirituale, mentre gli impersonalisti non andranno mai oltre il Brahmajyoti. Oggi leggiamo da una raccolta di lezioni sulla Bhagavad Gita, così com'è, di Srila Prabhupada. E leggiamo proprio una lezione su questo capitolo, ottavo capitolo. Il testo, questo che abbiamo appena letto, 12 e 13. Questa è una lezione tenuta da Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, sulla Bhagavad Gita, ottavo capitolo, versi 12 e 13, a New York, il 15 novembre del 1966. Allora, Prabhupada dice: noi abbiamo discusso a riguardo della trasmigrazione dell'anima. Ci sono differenti tipi di trascendentalisti, che vengono chiamati yogi, jnana yogi, dhyana yogi e bhakti yogi. Tutti gli yogi sono elegibili per essere trasferiti al mondo spirituale. Il sistema dello yoga è fatto per riallacciare la nostra connessione. Noi siamo eternamente collegati con il Supremo Signore. In una qualche maniera ora ci troviamo nella contaminazione materiale. E questo procedimento che dobbiamo seguire è quello di dover tornare ancora indietro, di nuovo, indietro nel mondo spirituale. Così, questo procedimento di unione viene chiamato yoga. Yoga, la traduzione reale della parola yoga significa più, proprio l'opposto di meno. Ora, al momento attuale, noi siamo meno Dio, ovvero meno il Supremo. Così, quando noi rendiamo noi stessi più collegati, allora, soltanto allora, la nostra forma di vita umana diventa perfetta. Quindi, al momento della morte, noi dobbiamo concludere con questa perfezione. Finché siamo in vita, dobbiamo praticare come raggiungere questo punto di perfezione. E al momento della morte, quando dovremo abbandonare questo corpo materiale, questa perfezione deve essere realizzata. Così, negli ultimi 3 giorni noi abbiamo discusso questo argomento. Prayana Kale Manasa Chalena. Prayana Kale significa al momento della morte. Proprio come gli studenti, loro si preparano per 2 anni, 3 anni, 5 anni, preparano la loro educazione nel college e alla fine c'è il test, l'esame finale, e se loro superano questo esame ottengono il diploma o la laurea. Similmente, nella nostra condizione in cui noi ci troviamo, durante la nostra condizione di vita, se noi ci prepariamo per l'esame del momento della morte e superiamo questo esame, allora verremo trasferiti nel mondo spirituale. Quindi, Prayana Kale, tutto ciò che avremo fatto verrà esaminato al momento della morte. Proprio come l'altro giorno ho recitato uno dei proverbi in bengalese. È un modo di dire comune nel Bengala. Loro dicono Bajan kara pujan kara mrityu kale haya. Qualunque cosa noi si faccia per raggiungere la perfezione, al momento della morte ci sarà l'esame, verrà provato. Al momento della morte verrà provato. Così la Bhagavad Gita descrive che cosa dovremmo fare nel punto della nostra morte, quando dovremo abbandonare questo corpo attuale. Quindi, per gli yogi, Dhyana Yogi, viene qui descritta questa prescrizione. Sarvadvarani samyamya manoridi niruddhyaca. Sarvadvarani significa. Questo sistema viene chiamato Pratyahara. In un linguaggio tecnico del sistema dello yoga viene chiamato Pratyahara. Pratyahara significa proprio l'opposto. Ora, i sensi, i miei occhi sono impegnati nel guardare la bellezza mondana di questo mondo. Quindi, io devo ritrarre i miei occhi dal gioire di questa bellezza e devo guardare la bellezza all'interno invece. Questo è chiamato Pratyahara. Similmente devo ascoltare il suono Omkar dall'interno. Quindi tutti i sensi devono bloccare tutte le loro attività esterne. Questa è la perfezione dello yoga. E concentrare la mente sulla Vishnumurti, sulla forma della divinità, della suprema personalità di Dio. Mano ridi, mano, la mente. La mente è molto agitata, si agita facilmente, quindi deve essere concentrata, fissata sul cuore. Mano ridi niruddhya. Niruddhya significa fermare, arrestare la mente dentro il cuore. Murdni, murdni adayatmana pranam astito yoga dharanam. E così, in questa maniera, quando noi trasferiamo l'aria vitale sulla cima della nostra testa e la facciamo uscire da lì, questa è la perfezione dello yoga. E uno yogi perfetto, allora, egli fissa la destinazione che dovrà raggiungere. Ci sono innumerevoli pianeti, ed oltre i pianeti c'è il mondo spirituale. Così, gli yogi, loro hanno questa informazione, conoscono queste cose. E come le hanno ottenute queste informazioni? Dalle scritture, dalla letteratura vedica. Loro hanno ottenuto queste informazioni dalla letteratura vedica. Proprio come prima di venire qui nella vostra nazione, io ho ricevuto, ho ascoltato la descrizione della vostra nazione e l'ho letta su alcuni libri, similmente noi possiamo ottenere la descrizione dei pianeti superiori e del mondo spirituale. È tutto menzionato lì. Questo gli yogi lo conoscono. Lo yogi conosce tutto e può trasferire se stesso su qualunque pianeta lui desideri. Non ha bisogno dell'aiuto di alcuno Sputnik. Sputnik erano i primi satelliti russi, mandati in orbita dalla Russia. Gli Sputniks stanno cercando di fare queste cose da tanti anni e andranno avanti ancora per centinaia e centinaia o migliaia di anni e anche di più, ma mai raggiungeranno questi pianeti. Siatene certi, perché non è questo il procedimento. Non è questo il procedimento per raggiungere altri pianeti. Forse attraverso il procedimento scientifico un uomo, forse due, possono raggiungere qualche pianeta. Ma questo non è il procedimento generico. Il procedimento generale è, se volete trasferirvi in un pianeta migliore, dovete praticare questo sistema di yoga, ovvero Jnana, il sistema Jnana, non il sistema Bhakti. Perché Bhakti, il sistema Bhakti, non è fatto per raggiungere i pianeti materiali. Questo lo spiegherò più avanti. Coloro che seguono il servizio devozionale a Krishna, la suprema personalità di Dio, non sono interessati in alcuno di questi pianeti di questo mondo materiale. Perché? Perché loro sanno che in qualunque pianeta voi andiate, potete elevare voi stessi, potete elevarvi, potete andare lì a questi pianeti superiori, ma i quattro principi di base dell'esistenza materiale li troverete anche lì. E quali sono? Nascita, morte, malattia e vecchiaia, o in qualunque pianeta voi andiate. La durata della vostra vita può diventare molto, molto lunga, più della durata della vita su questa terra, ma anche lì arriva la morte, anche lì c'è la morte. Ma coloro che si trovano nella coscienza di Krishna, ovvero coloro che non sono interessati in questa vita materiale significa nascita, morte, malattia e vecchiaia, e vita spirituale significa sollievo da tutti questi disturbi. Non più morte, non più nascita, non più ignoranza, non più miseria. Così coloro che sono intelligenti non cercano di elevarsi su alcuno di questi pianeti materiali di questo mondo. Ci sono pianeti più alti, più elevati. Esistono pianeti più elevati in questo mondo materiale, dove la durata della vita è più lunga. Proprio come stiamo cercando di raggiungere il pianeta Luna. Ma è tanto difficile entrare nel pianeta Luna. Ma se si riesce a entrare in questo pianeta, allora il periodo della vita potrà essere più lungo. Chiaramente non con questo corpo. Forse se entrate con questo corpo, istantanea morte è assicurata. Ma se entrate nei pianeti superiori attraverso il sistema dello yoga, allora otterrete un corpo adatto per quel pianeta. Ogni pianeta ha un corpo adatto. Proprio come voi non potete vivere nell'acqua con questo corpo, fate un esperimento. Potete vivere nell'acqua, diciamo, 24 ore, o 15 ore, 20 ore, 15 ore, 16 ore, tutto qui. Ma il pesce, gli animali acquatici, loro hanno un corpo particolare. Loro possono vivere nell'acqua la vita intera. Similmente, se voi togliete un pesce fuori dall'acqua e lo mettete sulla terra, immediatamente morirà. Avete visto che anche in questo pianeta dovete avere differenti tipi di corpo per poter vivere in luoghi particolari. Così, similmente, se volete entrare in un altro pianeta, dovete preparare voi stessi per ottenere quel tipo particolare di corpo. Allora, se qualcuno entra nel pianeta Luna, attraverso questo processo dello yoga, trasferisce se stesso, l'anima, e trasmigra sul pianeta Luna, avrà una durata di vita più lunga. Nei pianeti superiori i nostri 6 mesi equivalgono a un loro giorno. E un tale mese, un anno per 10.000, loro vivono lì per 10.000 di questi anni. Troverete le descrizioni nella letteratura vedica. Così si può ottenere una durata di vita molto lunga, senza dubbio, ma poi arriva la morte. C'è la morte. Dopo 10.000 anni, o 20.000 anni, o milioni di anni, non importa. È tutto contato. E anche lì c'è la morte. Ma voi non siete veramente soggetti alla morte. Questo è l'inizio della Bhagavad Gita. Na anyate anyamane sarire. Voi siete anime spirituali. Voi siete eterni. Voi siete eterni. Perché dovete essere soggetti alla morte e alla nascita? Questa è intelligenza, questa è intelligenza. Così, so Krishna, yai bhaja se bhada chatura, coloro che sono persone nella coscienza di Krishna sono molto intelligenti. Non sono interessati a ottenere promozione su qualsiasi pianeta dove esista la morte. Non importa quanto lunga sia la durata della vita lì. Loro vogliono proprio come Dio, Satchitananda Vigraha, Ishvara Paramakrishna Satchitananda Vigraha, Il corpo di Dio è Sat Chit Ananda. Sat significa eterno, Chit significa pieno di conoscenza e Ananda significa pieno di piacere. Abbiamo i nostri brochure, i nostri pamphlet, molti di voi l'avranno già visti. Krishna, il depositario di tutto il piacere. Similmente, se noi trasferiamo noi stessi dopo aver lasciato il nostro corpo al mondo spirituale, sul pianeta di Krishna o qualunque altro pianeta del mondo spirituale, allora otterremo un simile corpo, Sat Chit Ananda, eterno, pieno di conoscenza e pieno di essi. Quindi, coloro che stanno cercando di diventare coscienti di Krishna, lo scopo della loro vita è differente da coloro che stanno cercando di promuovere loro stessi in un qualunque pianeta migliore di questo mondo materiale. Quindi qui il Signore Krishna dice che Murni Adaya Atmana Pranam Ashtito Yoga Dharanam. Questa si chiama la perfezione dello yoga. Voi siete tutte minuscole, minute particelle dentro questo corpo. Questo non potete vederlo. Questo corpo materiale è esterno, è esterno. Quindi questa anima spirituale si sostiene nel pranavaya, è il sistema dello yoga, questo sistema dello yoga chiamato Sat Chakra, sistema Sat Chakra, serve per portare l'anima spirituale dalla parte bassa fino su, fino alla parte alta, fino alla cima, la parte più alta della testa. E questa pratica si svolge durante la nostra, questa pratica viene svolta durante la vita dello yogi, e la perfezione è che quando lo yogi riesce a porre se stesso sulla cima della sua testa e poi uscendo dalla parte più alta della testa si può trasferire in un sistema planetario più elevato, così come a lui piace, così come lui vuole, e questa è la sua perfezione. Uno yogi può trasferirsi in uno qualunque dei pianeti, qualunque pianeta gli desideri. Così, come proprio voi siete curiosi e volete vedere questo pianeta, Luna, così, se uno yogi lo desidera, oh, andiamo a vedere com'è fatto il pianeta Luna. Allora lui potrà trasferire se stesso su quel pianeta, proprio come un viaggiatore. Come uno viene a New York, poi va in California, poi va in Canada, similmente voi potete anche trasferire voi stessi su così tanti pianeti attraverso questo sistema dello yoga. Ma, ovunque voi andiate, troverete lo stesso sistema. Lo stesso sistema, ci vuole il visto, e lì troverete anche la dogana, anche lì. Così le persone coscienti di Krishna non sono interessate in questi pianeti temporanei e materiali. Può anche esserci una durata di vita molto lunga, ma i devoti non ne sono interessati. Quindi per lo yogi il procedimento è come abbandonare questo corpo. Om iti eksharanam brahma, no, om iti ekaksharam brahma, vyaharan mam anusmaram, yaprayati tyajandeham sayati paramam gatim. Al momento della morte, al punto della morte, Om, se lui può pronunciare Om, l'Omkara, l'Omkara è la forma sintetica, concisa, della vibrazione trascendentale, Omkara. Quindi Om Iti Ekaksharam Brahma Viharam. Se può vibrare questo suono, Omkara, in quel momento, Mam Manusmaram, in più, egli può ricordare Krishna o Vishnu, allora l'intero sistema dello yoga, che è appunto questo, concentrare la propria mente su Vishnu. Ma gli impersonalisti, loro immaginano che questa forma del Signore, Vishnu, il Signore, sia una forma immaginaria. Coloro che sono personalisti non la immaginano. Loro vedono veramente la forma del Supremo Signore. La vedono veramente. Ora, Qualunque modo che voi concentriate la vostra mente con l'immaginazione o che voi vediate veramente, dovete comunque concentrare la vostra mente nella forma di Vishnu. Qui mam significa nella suprema personalità di Dio, Vishnu. Ya prayati. Chiunque lasci questo corpo, che è Jan Deham, dopo aver abbandonato questo corpo, Sayati Paramam Gatim, entra nel regno spirituale. Coloro che sono veramente yogi, loro non desiderano andare su qualunque pianeta, qualunque altro pianeta, perché anche loro sanno che questi pianeti sono temporanei, che la vita lì è temporanea, perciò non hanno un vero interesse. Questa è intelligenza. Antavattu palam tesham tad bhavati alpamedasam. Coloro che sono soddisfatti con queste temporanee felicità, vita temporanea, facilitazioni temporanee, loro non sono intelligenti. Così dice la Bhagavad Gita. Loro non sono intelligenti. Antavattu palam tesham tad bhavati alpamedasam. Coloro che hanno sostanza cerebrale, poca sostanza cerebrale, molto poca, loro sono interessati in queste cose temporanee. Questa è la versione della Srimad Bhagavad Gita. Poiché io sono eterno, permanente, perché dovrei essere interessato in cose non permanenti? Questa intelligenza. Chi è che vuole un'esistenza non permanente? Nessuno lo vuole. Supponiamo che voi viviate in un appartamento e il proprietario vi chiede di andare via, o qualcun altro vi cacci via, dovete andare via. Ne rimarrete dispiaciuti. Oh, ma non sarete dispiaciuti se andrete in un appartamento migliore. Quindi questa è la nostra natura, che dovunque noi viviamo, poiché noi siamo permanenti, vogliamo una residenza permanente. Questa è la nostra inclinazione. Non desideriamo morire, perché? Perché noi siamo eterni, permanenti. Proprio come noi non vogliamo ammalarci. Sono tutte cose artificiali, cose esterne. Malattia, morte, nascita, le miserie, tutte queste cose sono cose esterne. Proprio come a volte veniamo attaccati dalla febbre. Noi non siamo fatti per soffrire della febbre, ma a volte questa febbre arriva. Quindi dobbiamo stare attenti e prendere precauzioni. E dobbiamo uscire da questa cosa. Similmente, questi quattro tipi di afflizioni esterne, la nascita, la morte, la malattia, la vecchiaia, sono tutte dovute a questo corpo materiale. E se noi possiamo uscire da questo corpo materiale, allora usciremo anche da tutte queste implicazioni. Quindi, per gli yogi, coloro che sono impersonalisti, per loro viene raccomandato questo procedimento, ovvero quale? Om iti eksharam brahma viharan. Semplicemente vibrando questo suono trascendentale, Om, e lasciare questo corpo. Quindi, ya prayati, chiunque ne sia capace, ovvero chiunque sia capace di lasciare questo corpo materiale in queste circostanze, semplicemente pronunciando questo suono trascendentale Om, con piena coscienza del Supremo Signore, allora a lui è assicurato il fatto di essere trasferito, di trasmigrare nel mondo spirituale. Ma coloro che non sono personalisti, loro non possono entrare nei pianeti spirituali. Loro rimangono al di fuori, proprio come la luce del sole e il globo solare. La luce del sole non è differente dal globo solare, ciononostante la luce del sole non è il globo solare. Allo stesso modo, coloro che vengono trasferiti nel mondo spirituale rimangono in questa effulgenza del Supremo Signore, che viene chiamata Brahmajyoti. Brahmajyoti. Coloro che non sono personalisti, loro vengono posti in questo Brahmajyoti, come una minuscola particella. Noi siamo minuscole particelle, scintille spirituali, e Brahmajyoti è pieno di scintille spirituali. Quindi l'impersonalista diventa uno di queste scintille spirituali. Significa, questo è il significato di immergersi nell'esistenza spirituale. Nonostante voi manteniate la vostra individualità costituzionale, ma poiché non volete alcuna forma personale, perciò verrete trasferiti lì, mantenuti lì, in uno stato sospeso nel Brahmajyoti impersonale. Proprio come la luce del sole è composta da tante molecole, molecole risplendenti, fotoni insomma. Coloro che sono scienziati conoscono queste cose, similmente anche noi siamo piccole particelle atomiche, molecolari, meno dell'atomo, una decimillesima parte della porzione della punta di un pero. Questa è la nostra posizione. Così questa piccola particella rimane sospesa nel Brahmajyoti, come se fosse mischiata in un tutto omogeneo. Quindi la difficoltà è che noi come entità viventi invece vogliamo gioire, vogliamo il piacere, poiché io non sono semplicemente esistenza, io ho anche estasi, felicità, piacere, Satchitananda, anche io sono composto di queste tre esistenze spirituali, essenze spirituali. Io sono eterno, sono pieno di conoscenza, sono pieno di estasi, di piacere. Così, coloro che entrano in questa effulgenza impersonale del Supremo Signore, loro possono rimanere eternamente lì, con la piena conoscenza che adesso io sono unito con il tutto, io sono unito, sono un tutt'uno con il tutto, sono omogeneo con il Brahman, basta, tutto qui. Ma non possono avere questa eterna estasi, perché quella parte è mancante. Quindi la difficoltà è questa, che noi vogliamo sentire piacere. Proprio come se voi vi trovate chiusi a chiave in una stanza da soli, potete andare su e giù, potete mettervi a leggere qualche libro, o potete impegnarvi a pensare a qualcosa, cioè nonostante non potete rimanere soli per tutti gli anni e per tutto il tempo, non è possibile. Dovete trovare qualche tipo di associazione. Dovete trovare qualche tipo di associazione, di ricreazione, perché questa è la nostra natura. Similmente, se noi ci immergiamo nella impersonale effulgenza del Supremo Signore, allora lì c'è la possibilità di cadere di nuovo giù, dentro questo mondo materiale. E questo è dichiarato nella Srimad Bhagavatam. Yenyera vindaksha vimukta maninas tvayi asta bhavad avishuddha buddhaya. Aruya kicena parampadam tata patanti adona dritta yusmad angriaya. Proprio come gli uomini nello Sputnik, gli astronauti. Loro vanno lì, più in alto, più in alto, più in alto, 25.000, 30.000, 100.000 miglia lontano, ma se loro non possono fermarsi in qualche pianeta, allora cadranno giù. Ancora una volta dovranno venire giù. Quindi anche tutto il resto è richiesto, è necessario. Nella forma impersonale tutto il resto è incerto, non è certo. Perciò nella Bhagavad Gita questo Aruya Kricrena Parampadam Tata, anche dopo così tanti sforzi, anche se raggiunge il mondo spirituale e rimane lì in questa forma impersonale, questa forma impersonale, il rischio è che patantiada, ancora bisogna tornare giù, dentro questo mondo materiale. Perché? Anadritta yusmad angraya, poiché lui ha dimenticato, non si è impegnato nel servire con amore e devozione il Supremo Signore. Finché noi siamo qui dobbiamo praticare questo amore per Krishna, il Supremo Signore. Allora poi potremo entrare. Questo è l'addestramento. E se noi non veniamo addestrati in questa maniera, allora attraverso uno sforzo impersonale potremo anche entrare nel mondo spirituale, ma con il grande rischio di cadere di nuovo giù. Poiché soltanto questo, questa solitudine, a un certo punto farà nascere dei disturbi e noi cercheremo ancora di avere associazione. E poiché chi è lì non ha associazione con il Supremo Signore, dovrà tornare indietro in questo mondo materiale e associarsi di nuovo con materialisti. Così, meglio è conoscere la natura della nostra posizione costituzionale. La nostra posizione costituzionale è che noi vogliamo eternità, noi vogliamo completa conoscenza, noi vogliamo anche piacere. Piacere. Perciò se venite costretti a stare da soli, non potete avere piacere. Non vi sentirete sconforto. E per mancanza di piacere accetterete qualunque tipo di piacere. Va bene, anche piacere materiale. Va bene. Purché ci sia piacere. Tutto qua. Questo è il rischio. Perciò questa coscienza di Krishna, in questa coscienza di Krishna, voi troverete pieno piacere, piacere completo. Proprio come qui il più alto piacere di questo mondo è il piacere sessuale, anche questo è una forma distorta, una malata. Così anche nel mondo spirituale c'è il piacere sessuale nella coscienza di Krishna. Ma non dobbiamo pensare che sia come questo, no, assolutamente. Ma Janmadhya Sayata, a meno che se non ci fosse anche lì il piacere sessuale, la vita sessuale, non potrebbe essere riflessa qui, in questo mondo materiale. Perché questo è soltanto un riflesso distorto, pervertito. Lì c'è la vera vita, in Krishna. Krishna è pieno di piacere, quindi la cosa migliore è quella di addestrare noi stessi, preparare noi stessi in questa coscienza di Krishna. E allora sarà possibile in questa vita, al momento della morte, trasferirci nel regno spirituale, nel mondo spirituale, ed entrare in Krishna Loka, ovvero il pianeta di Krishna, e gioire con l'associazione di Krishna. Cintamani prakara sadma sukalpa viksha, lakshavritesha surabhir rabipala yantam, lakshmisa ashra sata sambra masebhya manam, govindam madipurusham tamaham bhajami. Allora, queste sono le descrizioni di Krishna Loka. Cintamani prakara sadmacho. Le case sono composte da pietre filosofali. Pietre filosofali. Anche una piccola pietra filosofale tocca una barra di ferro e immediatamente diventa d'oro. Che dici? Hare Krishna. Queste sono le descrizioni. Ci sono cintamani prakara sadma sukalpa viksha. Ci sono gli alberi dei desideri. Tutto può essere ottenuto dagli alberi dei desideri. Qui un albero di mango ti dà il mango, un albero di mele ti dà una mela, ti dà le mele. Ma nel mondo spirituale qualunque albero, qualunque cosa voi desideriate la potrete avere. Queste sono alcune delle descrizioni di Krishna Loka. Quindi la cosa migliore non è quella di cercare di elevare noi stessi in uno qualunque di questi pianeti materiali, il paradiso materiale, perché in qualunque pianeta materiale voi entriate troverete gli stessi principi di vita miserabile. Noi siamo abituati, ci siamo acclimatati a questa nascita, a questa morte. Non ce ne preoccupiamo più. La scienza moderna, sono molto orgogliosi del loro avanzamento, ma non hanno soluzioni per queste cose così sgradevoli. Non possono far nulla, che può fermare la morte, o che possa fermare la malattia, o che possa fermare la vecchiaia. Non è possibile. Potete costruire cose materiali che possono accelerare la morte, ma non potete costruire alcunché che sia in grado di fermare la morte. Non è nel vostro potere. Quindi coloro che sono meno intelligenti, che sono sufficientemente intelligenti, loro non si preoccupano di queste quattro cose. Jamma vritti gerà via di nascita, morte e vecchiaia. Loro si preoccupano di raggiungere la vita spirituale completa, piena di estasi, piena di conoscenza. E questo è possibile non appena entrerete nei pianeti spirituali. E questo è ciò che poi verrà spiegato. Come spiega il prossimo verso, Ananya Cetha Satatam Yomam Smarati Nityasa Tasyam Shurabhat Parta Nitya Yuktasya Yogina. Nitya Yuktasya Yogina, Nitya Yukta significa continuamente in trance. Lui è il più alto degli yogi, colui che continuamente pensa a Krishna, sempre impegnato nella coscienza di Krishna. Per lui, non c'è distrazione, lui non distrae la sua attenzione da questo tipo di attività, questo tipo di sistema dello yoga, su altri tipi di yoga, ghyana, dhyana, no. Ananya Cetha, semplicemente un unico sistema, Krishna. Ananya Cetha, senza alcuna deviazione. Non è disturbato da alcunché, semplicemente Krishna, Krishna. Ananya Cetha, Satatam. Satatam significa sempre e ovunque in qualsiasi momento, proprio come la mia residenza è Vrindavana, questo è il luogo di Krishna. Quando Krishna viene, lui stesso viene qui. Ora io sono in America, nella vostra nazione, ma ciò non significa che sono fuori da Vrindavana, perché se io penso a Krishna sempre, allora vale tanto quanto essere a Vrindavana. E sto bene anche qui a New York, in questo appartamento, se c'è questa coscienza. Così, coscienza di Krishna significa che voi già vivete con Krishna in questo pianeta spirituale. Semplicemente dovete aspettare di abbandonare questo corpo. Allora, questo è il procedimento per la coscienza di Krishna. Ananya Cetha Satatam Yomam Smarati. Smarati significa ricordare. Nityasha, continuamente. Tasyaham Sulabha Partha. Oh. Krishna dice, io per loro divento facile. Krishna diventa molto facile. Si può ottenere facilmente. Il valore più elevato, il più alto valore, la cosa più elevata di valore diventa molto facilmente da ottenere per colui che si impegna in questo procedimento della coscienza di Krishna. Tasyaham Sulabha Partha Nitya Yuktasya Yogina. Perché egli continuamente si impegna in questo procedimento dello yoga, Bhakti Yoga, per lui, dice Krishna, io divento molto facile da raggiungere. Mi ottiene facilmente, molto facilmente. Ora, Krishna, lui stesso, dichiara che egli diventa facilmente ottenibile attraverso questo procedimento. Perché io dovrei provare a fare qualunque altra cosa, qualunque altro tipo di procedimento? Voglio dire, qualunque altro lavoro difficile. Perché dovrei cercare di fare un'altra cosa? Noi cantiamo Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E 24 ore al giorno potete cantare. Non ci sono regole. 24 ore. Per strada, nella metropolitana, a casa, all'ufficio. Non ci sono tasse, non costa niente. Perché non lo fate? Cantate sempre Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Grazie tante. Domande? Prabhupada dice domande? La Prabhupada chi? Jai? Ricordo che siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del Movimento Hare Krishna, che trasmette nella provincia di Terni, in Umbria, la frequenza 89.500 MHz. Chi fosse in ascolto può collegarsi ad internet se si collega all'indirizzo www.radiokrishna.com, Radio Krishna, Krishna è scritto K-R-I-S-H-N-A, K-R-I-S-H-N-A, radiokrishna.com, può collegarsi con il link diretto a Terni, e all'interno c'è una pseudo chat dove può scrivere se vuole delle domande, alle quali adesso andremo a rispondere. Grazie. C'è qualche domanda?
Sì. Prima da internet.
Allora, ci sono diverse domande. C'è prima una domanda di
Alfonso.
Il corpo sottile che ha lasciato il corpo grossolano, fino a quando è il ricordo di quel corpo grossolano?
Ce n'è una ancora prima. C'è una ancora prima.
Cioè, quando...
No, c'è una domanda ancora prima.
La differenza tra me... No.
No, ancora prima.
Come mai il corpo sottile non muore?
Sì, esatto. Questa è la prima domanda.
Esatto, sempre
sì. Allora, c'è Alfonso che fa questa domanda.
Allora,
Alfonso, grazie per questa domanda interessante.
Come mai il corpo sottile non muore? E il corpo sottile che ha lasciato...
Devi guardare davanti, me lo fanno vedere.
Il corpo sottile che ha lasciato il corpo grossolano, fino a quando ha il ricordo di quel corpo grossolano appena lasciato? Cioè, quando avviene l'oblio?
Come mai il corpo sottile non muore? Questa è una domanda. La prima.
La seconda, quando succede?
Il corpo sottile trasporta l'anima spirituale da un corpo grossolano fatto di terra, acqua, fuoco, aria, tra questi elementi materiali grossolani, al momento della morte, cioè lo trasporta da un corpo a un altro. Il corpo sottile è composto da mente, intelligenza e falso ego. La mente, la capacità di pensare, sentire e volere. L'intelligenza, la capacità di vedere l'obiettivo, la direzione verso la quale dobbiamo andare per raggiungere l'obiettivo. E il falso ego è la capacità di identificare noi stessi con qualcosa di diverso da noi stessi, ovvero noi siamo anime spirituali, però ci identifichiamo come materia, come se fossimo un prodotto di questo mondo materiale. Noi pensiamo di essere un prodotto di questo mondo materiale, perché noi abbiamo la capacità di percepire la nostra esistenza. Quindi, in effetti, anche il corpo sottile materiale muore nel momento in cui si raggiunge la piena coscienza di Krishna. Muore in che senso? Perché muore quella mentalità materialistica, muore questo pensare in maniera materiale, desiderare e volere oggetti dei sensi di questo mondo materiale, muore questa idea di andare verso l'obiettivo finale in questo mondo materiale che altro non è che il piacere dei sensi, e muore anche questa falsa identificazione con il corpo materiale, con la materia. Quindi anche il corpo sottile muore, però muore al momento in cui noi abbiamo raggiunto la piena coscienza di Krishna, ovvero si purifica. Il corpo sottile nella Srimad Bhagavatam viene anche descritto come un ulteriore elemento, coscienza contaminata. Non è che l'anima spirituale sia senza mente, non abbia la capacità di pensare, di sentire, di volere. Non è che l'anima spirituale sia priva di intelligenza, la capacità di prendere decisioni per ottenere, per andare in una direzione specifica, raggiungere un obiettivo specifico. Non è che l'anima spirituale perda la capacità di identificarsi, l'ego, di localizzarsi, di percepire la propria localizzazione. No, queste capacità sono presenti perché sono aspetti della coscienza, rimangono, ma non più contaminate da questa inebrietà della materia. È un po' come se fosse l'acqua pura cristallina e l'acqua con la terra dentro. L'acqua con la terra dentro diventa fango, diventa acqua sporca. È così, la nostra coscienza a contatto con la materia si contamina E questa contaminazione si manifesta nella forma di mente contaminata, materialistica, intelligenza contaminata, materialistica, e ego contaminato, egotismo contaminato, materialistico, falso ego. Quindi questo corpo sottile in effetti si trasforma continuamente in base all'associazione, ai contatti che abbiamo con le varie situazioni del mondo materiale, sviluppiamo certi desideri, sviluppiamo certe tendenze, certe attitudini, e quindi questo corpo sottile si trasforma continuamente e prende forme diverse uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, in base alla mentalità, in base alla coscienza materialistica che noi sviluppiamo. E quella forma mentale che noi avremo al momento della morte, al momento di una delle tante morti, in uno dei tanti corpi materiali che noi continuamente, costantemente continuiamo ad abitare in questo mondo materiale, quella forma mentale che abbiamo sviluppato e che si trova lì pronta al momento di lasciare il corpo, determina il corpo nel quale noi andremo ad abitare, il prossimo corpo. Bhagavad Gita lo spiega bene. Yam yam vapi smaram bhavam, smaram, i ricordi che sono nella mente. Yam yam vapi smaram bhavam, tyajati ante kalevaram, tam tam evaiti konteya. Dice Krishna Arjuna, satatat bhava bhavita, dice che al momento della morte quella forma mentale che noi abbiamo sviluppato determinerà la prossima condizione, il prossimo corpo, la prossima condizione in cui andremo a trovarci, senza ombra di dubbio. Ecco perché, come abbiamo letto oggi, è così importante addestrare, preparare la nostra mente a pensare sempre a Krishna, perché così prenderemo un corpo nel mondo spirituale, o meglio, risveglieremo la nostra forma originale spirituale, che più che prendere si risveglia, il nostro corpo spirituale, e riprenderemo le nostre attività normali in relazione a Krishna. Capito? Ecco perché nel mondo materiale il corpo sottile in un certo senso muore, perché si trasforma da uno all'altro, perde quella mentalità e ne prende un altro, perde quel tipo di desideri e ne prende altri. E questo corpo sottile trasporta l'anima da un corpo a un altro, così come il vento, l'aria trasporta i profumi, gli odori. Se l'aria passa sopra una rosa, ne prende il profumo, lo trasporta, lo sentiamo anche a distanza. E così, allo stesso modo, il corpo sottile trasporta noi stessi, l'anima spirituale, da un corpo a un altro, da una situazione a un'altra. Qual era l'altra? E credo sia inclusa in questo che abbiamo già detto.
L'altra domanda era come...
L'oblio? Come mai dimentichiamo? Dimentichiamo perché...
Quando è che perde la conoscenza?
Della vita precedente? Al momento di lasciare il corpo è una situazione molto traumatica. Questo trauma ci fa dimenticare tutto. Come quando una persona prende una botta in testa molto forte e poi dimentica, soffre di amnesia. E così noi continuamente passiamo da una amnesia a un'altra, nascita, morte, il passaggio dall'uscita di un corpo e l'ingresso in un altro è così traumatico che dimentichiamo tutto, di volta in volta. Dimentichiamo già passando da un corpo a un altro, dal corpo di bambino, ragazzo, adulto, dimentichiamo tante cose, ricordiamo soltanto alcune cose principali, ma le altre le dimentichiamo. Figuriamoci il momento di lasciare il corpo quando tutto è così disturbato.
Alfonso vuole sapere quando lo perdiamo proprio, questa coscienza del corpo grosso, quando il corpo sottile perde la coscienza del corpo grosso.
La domanda è quando noi uscendo...
Quando il corpo grossolano ha il ricordo di il corpo sottile ha il ricordo del corpo grossolano.
Subito, appena lo lascia lo dimentica. Appena lo lascia lo dimentica perché entra da un'altra parte. Si esce da una porta e si entra da un'altra porta. Si esce da un appartamento e si entra da un altro appartamento. E poiché questo passaggio è traumatico, molto traumatico, più di quanto noi possiamo immaginare, immediatamente dimentichiamo. Immediatamente.
C'è un'altra domanda da parte di Leandro. Dice, ma se l'anima spirituale fa parte del corpo di Krishna, quindi anche lui soffre perché le anime condizionate soffrono, quindi anche lui soffre.
L'anima spirituale non fa parte del corpo di Krishna, l'anima spirituale è un'emanazione di Krishna, come è una delle sue infinite emanazioni. Le anime spirituali sono una delle energie di Krishna che emanano da Krishna e non fanno parte della... non fanno parte, inteso come che tutti noi messi insieme siamo Krishna, non è così. Noi tutti messi insieme non facciamo neanche una parte infinitesimale di Krishna. Tutte le infinite anime spirituali messe insieme non compongono neanche un'infinitesima parte di Krishna. Krishna è sempre tanto di più, tanto di più. Noi siamo solo una delle sue manifestazioni. Comunque, noi soffriamo non perché siamo anime spirituali, soffriamo perché come anime spirituali abbiamo girato le spalle a Krishna. Quindi, un po' l'esempio, come Prabhupada ha fatto l'esempio del pesce fuori dell'acqua, soffre, perché il pesce fuori dell'acqua si trova in una condizione non adatta a lui. Così l'anima spirituale, quando non serve Krishna, quando non serve Krishna direttamente e si impegna invece al servizio dei propri sensi o della natura materiale, allora si trova in una condizione non adatta alla sua natura, non adatta a lui, quindi soffre. Questo è il punto. La sofferenza è una naturale conseguenza dell'aver dimenticato Krishna. È una conseguenza naturale. Perché? Perché dimenticando Krishna ci troviamo in una condizione completamente anormale per noi. Noi pensiamo che sia normale vivere così in questo mondo, ma è completamente anormale. È una condizione malata. Quindi la sofferenza è una naturale conseguenza. Ma l'anima spirituale per natura non soffre, perché, come abbiamo detto prima, una delle sue costituenti è proprio la felicità. La felicità fa parte dell'anima spirituale. Quindi, come la sofferenza non è il risultato di un lavoro, così la felicità non è il risultato di un lavoro. La sofferenza è il fatto di trovarsi in una condizione anomala, e la felicità è la conseguenza del fatto di trovarsi in una condizione normale. Per noi essere felici è la condizione normale, non è il risultato che otteniamo perché facciamo qualcosa di particolare. Non è che noi serviamo Krishna, che questo è un concetto errato, perché è sempre il concetto do to death, io do qualcosa a te e tu dai qualcosa a me in cambio, ma è sbagliato, è una mentalità basata su un concetto materiale dell'esistenza. Il concetto spirituale, cioè quello vero dell'esistenza, non si basa su questo tipo di coscienza, io do qualcosa perché ottengo qualcosa in cambio. No, non è così. Noi non diventiamo felici come contraccambio per servire Krishna, quello sarebbe una specie di lavoro, cioè io lavoro per te e tu dai qualcosa in cambio a me, non è così. Noi diventiamo felici semplicemente servendo Krishna. In altre parole, il servizio a Krishna contiene in sé la felicità. La felicità non è un risultato che si ottiene dopo aver fatto il nostro lavoro. Ma ecco, ho fatto il mio lavoro, ho servito Krishna e quindi sono felice, no? È durante il servizio. Perché? Perché quella è la condizione naturale dell'anima spirituale. Come il pesce respira dentro l'acqua, l'anima respira servendo Krishna. Quando l'anima non serve Krishna, non respira più e soffre. Prova a stare in apnea, prova a stare senza respiro per un po' e vedi che succede. Vedi come ti scoppia la testa, ti scoppia tutto. Non ce la fa a stare senza respirare. E così l'anima spirituale non ce la fa a stare senza servire Krishna. E quando non serve Krishna, soffre. Si trova in apnea. Non respira. Non che serve Krishna e in cambio ottiene il risultato che è il piacere. Non è così. Il piacere è insito nel servire Krishna. In altre parole, servire Krishna non conviene a lui, conviene a noi. Non è che Krishna ha bisogno del nostro servizio, se non lo serviamo lui come fa? Non è così. Non perché lui ha tanti servitori, quindi se non lo serviamo noi ne ha comunque altri altri. Lui può anche non averne nessuno di servitori. Lui è Atmaram. Lui è soddisfatto in sé, completamente soddisfatto. Così come lo sono i devoti. I devoti che servono Krishna sono Atmaramas Chamunaya, Irgrantapi Rukrama. Il puro devoto, l'anima spirituale nella sua condizione normale, serve Krishna e quindi è felice in se stessa. Non ha bisogno di ottenere il piacere attraverso qualche particolare apparato. Qui abbiamo l'idea che servizio significhi fare qualcosa per qualcuno e ottenere qualcosa in cambio, ma la relazione spirituale non è così. Non è io do qualcosa a te e tu dai qualcosa a me, non è così. È che il servizio stesso in sé è la condizione normale dell'anima spirituale, e poiché la felicità è parte integrante della natura dell'anima spirituale, automaticamente si manifesta. Questa natura di felicità si manifesta immediatamente appena si serve Krishna. Quindi siamo noi che abbiamo bisogno di servire Krishna, non è che Krishna ha bisogno di noi per essere servito. Non so se si capisce bene il concetto, però mi sembra abbastanza chiaro. Il servizio devozionale è la condizione naturale dell'anima, non è un'attività che possiamo o non possiamo fare, oppure che facciamo per avere in cambio qualche tipo di ricompensa. Spero di essere stato esaustivo.
Hare Krishna, c'è un'altra domanda. C'è una domanda da parte di Marcello sul Brahma Jyoti. Se tutto è contenuto nel Brahma Jyoti,
Hare Krishna Marcello,
pianeti materiali e spirituali, allora l'energia interna di Krishna dov'è? Se i mondi spirituali sono nel Brahma Jyoti, significa che Krishna è in ognuno di loro, allora Krishna dov'è esattamente? Spero di non aver detto molte sciocchezze.
No, ho detto tutto bene. Krishna è presente ovunque, si dice, no? In cielo, in terra, in ogni luogo. Presente ovunque, ma è anche presente nella sua forma originale nel pianeta principale che è Goloka Vrindavana, da cui emana tutto, da Krishna emana tutto, emana il suo pianeta spirituale e da lì emanano tutti i pianeti spirituali, Brahma Jyoti, tutto. Quindi, in un certo senso, è vero che per Krishna non c'è differenza, energia interna, energia esterna, per Krishna non c'è differenza, lui è assoluto, quindi tutte le sue energie per lui sono intercambiabili in maniera indifferente, ma non per noi, noi non siamo Krishna. Quindi noi vivere la condizione materialistica, di coscienza materialistica. Coscienza materialistica significa proprio questo, voler prendere. Se faccio qualcosa lo faccio per prendere qualcosa, altrimenti non lo faccio. Questa è la coscienza materialistica. Do qualcosa a te se tu dai qualcosa a me. E la natura materiale è l'habitat adatto per vivere con questo tipo di coscienza. Perciò viene chiamata energia esterna. Per noi è esterna. È esterna alla nostra condizione normale. Come la terra è una condizione esterna per il pesce che vive nell'acqua. Il pesce vive nell'acqua e per lui la terra è una condizione esterna, mentre l'acqua è la condizione interna. Ma per il pianeta, acqua, terra, per il pianeta, globo terracqueo, così per Krishna non c'è differenza, ma per noi sì. Quindi quando noi viviamo sulla terra, ovvero nella condizione materialistica, nella coscienza materialistica, soffriamo perché siamo in apnea, non possiamo respirare. Quando invece rientriamo nella energia interna, ovvero nella coscienza di Krishna, dove il rapporto non è io do qualcosa a te perché tu dai qualcosa a me, non è così. È che noi serviamo Krishna perché questa è la nostra condizione naturale. La felicità si manifesta automaticamente. Capito? Si manifesta automaticamente, non è il risultato di un lavoro, non è uno scambio. È già presente nella natura dell'anima spirituale, Sat, Chit, Ananda, come abbiamo letto nella Bhagavad Gita della lezione di oggi. L'anima è eterna, piena di conoscenza e piena di felicità, comunque. Ma questa natura si manifesta completamente quando l'anima spirituale vive nella propria condizione normale, che è quella di servire Krishna. Jivera Svarupa Oi Krishnara Nityadas. Questa è la condizione, Jivera Svarupa, la condizione naturale dell'anima, Jivera Svarupa, condizione naturale, Jivera dell'anima, Krishnera, di Krishna Nitya, eternamente, Dasa, servitore. Quando noi serviamo Krishna siamo felici, quando non serviamo Krishna soffriamo. Quando il pesce è nell'acqua, respira, fuori dell'acqua, soffre, in apnea. Capito? Quindi Quindi Krishna è presente personalmente nel Krishna Loka, nel suo pianeta spirituale, ma è presente anche con le sue espansioni. Ete chamsakala pumsa Krishna stubagmasvaya. Ete chamsakala pumsa. Ci sono un numero infinito di emanazioni di Krishna. Emanazioni che mandano da lui, che hanno i suoi pieni poteri oppure parziali. Emanazioni sempre più rimosse fino a noi, l'anima spirituale. Un numero infinito, quindi Krishna è presente ovunque nelle sue emanazioni, ma Krishna stu, tu significa ma Krishna stu, ma Krishna Bhagavan Svayam, è la forma originale, il Signore Supremo che possiede tutte le opulenze contemporaneamente, è la forma originale, Bhagavan Svayam, è presente in Krishna Loka nel suo pianeta spirituale. I pianeti materiali si trovano sì nel Brahma Jyoti, ma come una nuvola si trova nel cielo, così tutti gli universi materiali con i loro pianeti messi insieme formano come una nuvola, una nuvoletta nera nell'infinito cielo spirituale, parabioma si chiama, parabioma. Capito? Questo, se vuoi un'istantanea del quadro totale della realtà, è questo. L'infinito parabioma, Brahma Jyoti, l'universo spirituale, il cielo spirituale, il pianeta spirituale di Krishna centrale, Krishna Loka, gli infiniti pianeti Vaikuntha, tutti sono eterni, tutti pieni di conoscenza e pieni di felicità, tutto lì è fatto di coscienza, non c'è niente che è fatto di materia, ovvero ogni entità vivente, ogni entità è vivente, tutto è cosciente, ogni cosa, non esistono cose e persone, tutte sono persone. Le forme dipendono dal tipo di relazione che hanno con Krishna. E poi, all'interno di questo universo spirituale, c'è lo spirituale infinito, c'è questa nuvoletta nera, che è il mondo materiale, con le sue dimensioni, e il tempo che tutto distrugge. Chi entra lì dentro, tutto dimentica. Cioè, lo scopo di tutte le forme di yoga è quello di uscire da lì, ma gli yogi impersonalisti escono dal mondo materiale e rimangono sospesi nel cielo spirituale, si stufano e ricadono giù, come gli astronauti, come ha spiegato Prabhupada nel commento, o lo Sputnik che vola, se non va da qualche parte deve tornare giù, non può rimanere lì, come... Esatto, vanno in apnea, siccome vanno in apnea e non respirano, soffrono e alla fine ritornano giù, uno non può stare da solo per sempre, mentre invece... Il devoto di Krishna, il Bhakti Yogi, entra nel pianeta di Krishna, o in uno qualunque dei pianeti Vaikuntha, c'è differenza.
C'è una domanda di Daniele, dice, ma allora,
Krishna,
perché
Daniele?
Siamo nel mondo materiale? Qual è la causa?
La causa del nostro essere ora nel mondo materiale, e non siamo tutti qui, di tutti gli abitanti, un numero infinito del mondo spirituale, noi siamo soltanto una porzione infinitesimale. Per quanti possiamo essere, siamo sempre una porzione infinitesimale rispetto a coloro che non sono qui. Noi siamo qui perché abbiamo voluto dimenticare Krishna per provare a vedere come sarebbe la nostra vita se noi fossimo Krishna. Noi siamo venuti qui per fare la parte di Krishna, per poter pensare di essere i controllori della nostra esistenza, di poter prendere col nostro sforzo tutto ciò che vogliamo. Il problema è che siamo tanti, ognuno di noi ha la stessa idea, e poiché Dio è uno, la suprema personalità di Dio è una, per questo suprema, altrimenti nessuno uguale, nessuno sopra, qui ognuno di noi cerca di essere il supremo e non ci riesce. A volte per frustrazione ci uniamo insieme, cerchiamo di fare un gruppo, il gruppo supremo, ma l'idea è sempre la stessa, la maggioranza e l'opposizione, singolarmente o in gruppo, ognuno di noi qui vuole provare a vedere come sarebbe la propria vita se Dio fosse lui, senza dover... rendere conto a nessuno, ma non funziona così, ovvero così non funziona, esattamente, così non funziona, vediamo che i risultati sono sempre negativi, diventa un duro sforzo per la sopravvivenza, è una lotta continua per la sopravvivenza e per la supremazia. Meglio capirlo, rendersene conto, smettere e uscire da questo falso paese dei balocchi. Si diventa asini.
C'è una precisazione di Marcello, diceva, di, no, prima si parla la domanda del Brahmajyoti, no? Dove lui risiede, ma proprio lui in persona, dove risiede?
Lui in persona risiede Krishna Loka, pianeta di Krishna, Loka significa pianeta, e Krishna di Krishna, Krishna Loka, pianeta di Krishna. Abbiamo letto un pochino la descrizione prima, Kintamani, dove descrive un pochino, nella Brahma Samhita c'è la descrizione. Tutto è fatto di pietre cintamani che non sono vive, non esiste niente di morto, non esiste niente senza coscienza. Noi qui vediamo l'unione di queste due energie, quella morta e quella viva, la natura viva e la natura morta. La natura viva siamo noi, le anime spirituali, la natura morta è tutto ciò che ci circonda, incluso il nostro corpo. Il corpo sembra vivo perché sono dentro io, ma appena esco si vede quello che è. Un mucchietto di sostanze chimiche prive di vita. Non è che adesso sia diverso da quando è morto il corpo è sempre uguale, sempre morto, sempre fatto di sostanze chimiche non sono vive, io sì. Quindi questa unione fra queste due energie crea questa incongruenza che è la sofferenza in questo mondo materiale, perché noi vogliamo vivere la nostra natura pensando di essere la natura morta, il che non è possibile, non funziona. Mentre invece la natura spirituale, il pianeta di Krishna non è differente da Krishna, nel senso che la natura è la stessa, Sat Chittananda Vigraha, eterno, pieno di conoscenza e pieno di felicità. Ma tutte queste descrizioni, tutta la spiegazione tecnica o più approfondita di tutti questi aspetti, queste categorie di energie del mondo spirituale è perfettamente descritta nella Srimad Bhagavatam. Nella Bhagavad Gita c'è, diciamo, la parte c'è la parte quella delle scuole superiori, è la Srimad Bhagavatam, c'è l'università, e nella città Charitamrita c'è la post laurea. Quindi leggete, chiedete ai devoti di darvi la Bhagavad Gita, poi la Srimad Bhagavatam e poi la città Charitamrita. Sono molti volumi, ma con un po' di pazienza, chi è interessato e vuole approfondire, e chi canta Hare Krishna e legge questi libri può facilmente comprenderli, però bisogna cantare Hare Krishna.
Un'altra domanda?
C'è un motivo perché bisogna cantare Hare Krishna, perché a contatto con Krishna si risveglia la nostra originale intelligenza. A contatto con Krishna ci purifichiamo, altrimenti è come attraverso l'acqua sporca, un vetro sporco, non si riflette niente, non si vede niente. Fino a che l'acqua non è pulita e il vetro non è pulito, non si vede niente. E così a contatto con Krishna la nostra coscienza si pulisce e possiamo vedere. Alfonso?
Alfonso dice, quali sono i desideri di Krishna?
Desideri di Krishna? Il desiderio di Krishna è che tutti siano felici, tutti. Krishna sostiene tutte le entità viventi, tutte le entità viventi sono sostenute da Krishna, il suo desiderio è che tutti siano felici. Quindi male togliere a coloro che soffrono nel mondo materiale, ovvero male togliere la sofferenza di coloro che sono nel mondo materiale. Quindi per rispondere a Leandro, sì, in un certo senso Krishna soffre, ma la sua sofferenza non è come la nostra. La nostra sofferenza è causata dalla frustrazione, dal fatto di non poter avere ciò che vogliamo, di perdere ciò che abbiamo. La sofferenza di Krishna è data dal fatto di vedere le sue entità viventi perse nel mondo materiale, che non perdono questa opportunità, questa facilità di gioire eternamente con lui. È diverso.
Una domanda, in realtà due di Franco. Una dice, Una domanda sul movimento Hare Krishna. Chi è il guru vivente più quotato a livello mondiale? È in Italia? Come avvicinare una guida se nella propria regione non ci sono iniziative? Basta seguire Prabhupada attraverso gli iscritti?
Ma guru vivente, neanche i materialisti muoiono, figuriamoci se muore un puro devoto. Il guru è sempre vivente. Non c'è mai un momento in cui il guru non ci dà Bhakti Vinod Thakur insegna. L'intelligenza fallisce in colui che pensa che il puro devoto muoia. Lui continua a vivere eternamente attraverso le sue istruzioni. Quindi il guru deve essere per forza vivente. Come fa a essere un guru morto? Se è morto, come può insegnare qualcosa? No? E guru, la parola guru indica colui che insegna, il maestro. Quindi il supremo guru è Krishna. Il supremo guru è Krishna e tutti coloro che lo rappresentano sono guru. Infatti si dice sempre il guru è uno, non è che ce ne sono tanti di guru, ce n'è uno solo. Il guru è Krishna, la suprema personalità di Dio. E il suo rappresentante è guru in quanto lui ripete le parole di Krishna, gli insegnamenti di Krishna e li pratica, li mette in pratica, insegna con l'esempio. Sì, questo è il termine acharya, significa quello che insegna con l'esempio. Quindi non c'è il rischio di essere senza guru. Ora la tua domanda è nella ISKCON, sembra aver detto, guru nella ISKCON, giusto? Non ho detto così? Leggi.
Una domanda sul movimento.
Movimento
Hare Krishna.
Beh, movimento Hare Krishna, guarda. Questo si chiama movimento internazionale per la coscienza di Krishna, la ISKCON. Quindi la domanda è guru nella ISKCON, il movimento Hare Krishna. Allora, il movimento Hare Krishna, il guru è sempre Krishna e nella forma degli insegnamenti di Srila Prabhupada, che è l'acharya fondatore di questo movimento. E tutti coloro che in questo movimento rappresentano Prabhupada sono guru tanto quanto lo rappresentano. Tanto quanto sono non differenti da lui nelle istruzioni e nelle azioni, tanto sono guru. Ce ne sono tanti. Alcuni dei nostri devoti, i nostri confratelli, perché credo che la tua domanda sia guru inteso come colui che dà l'iniziazione, la cerimonia di iniziazione in questo senso, altrimenti la domanda non avrebbe, quindi intendi quello, guru inteso come chi è che come servizio all'interno di questo movimento accetta nuovi discepoli e dona loro il nome spirituale di iniziazione. Ce ne sono tanti di devoti. Non c'è differenza in un certo senso, perché comunque in ogni caso dentro il movimento per la coscienza di Krishna un devoto è guru pesante, significa la parola guru in sanscrito, significa pesante. Perché è pesante? Perché il peso della conoscenza, il peso della coscienza di Krishna lo tiene fermo, fisso e solido all'interno anche di tutte le tempeste di questo oceano di esistenza materiale. Rimane solido, ecco perché prende rifugio nel guru, come se una persona si trova in mezzo a un oceano in tempesta e trova un'isola che è ferma, tutto il resto viene sbattuto qua e là, ma l'isola sta lì, ferma, quindi se lui raggiunge questa isola e ne prende rifugio, non viene sballottato qua e là dalle onde dell'oceano in tempesta. Così il mondo materiale è paragonato a un oceano in tempesta, dove noi veniamo sbattuti qua e là all'interno di questi universi materiali da un corpo a un altro, la nostra mente viene sbattuta qua e là come un ramoscello durante un tornado. Quindi quando prende rifugio nel guru, significa il guru è pesante perché lui non viene sbattuto qua e là dall'oceano di resistenza materiale, in quanto è fermo, fisso nella coscienza di Krishna, anche lui rimane salvo, in salvo. Quindi chi prende rifugio nel maestro spirituale rimane in salvo. Quindi in questo movimento i nostri devoti sono guru pesanti tanto quanto rappresentano il fondatore di questo movimento, Srila Prabhupada, nelle sue istruzioni e nelle sue azioni. È molto semplice. però se la tua domanda mira a dire qual è il migliore dal quale posso prendere iniziazione, non c'è questo rischio, perché comunque chi prende rifugio in un devoto seguace di Srila Prabhupada all'interno di questo movimento è protetto da Srila Prabhupada. Perciò è questa, è spiegato Samashi Tayepa da Pallava Pallavam. È come chi prende rifugio nella imbarcazione dei piedi di loto di Krishna, quindi questa imbarcazione che sta sull'oceano di resistenza materiale, per lui questo oceano, appena sale su questa imbarcazione, questo oceano si riduce alla grandezza dell'orma di uno zoccolo di un vitello. Quanta acqua ci potrà mai stare nell'orma di uno zoccolo di un vitello? Ecco, quindi, cosa fa? Prima si trova nell'oceano materiale, sbattuto quella, e prende rifugio, si aggrappa a questa imbarcazione, sale sopra, e quando sale sopra, guarda sotto e che vede? Vede che questa imbarcazione è più grande dell'oceano, cioè l'oceano è diventato piccolo come l'acqua contenuta nell'orma di uno zoccolo di un vitello, quindi è già fuori. Perciò chi prende rifugio nel movimento per la coscienza di Krishna, fondato da Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, in qualunque dei suoi discepoli che si è fatto carico l'onere di accettare le new entry, i nuovi discepoli in questo movimento, è già al sicuro, non c'è nessun rischio. Qualunque cosa accada, comunque lui è al sicuro. La Prabhupada chi jai. Jai non pradeva sapere di chi jai.
Ma chi vive...
Stai leggendo una tua domanda?
Era l'ultima parte della domanda, però una precisazione. Basta seguire Prabhupada attraverso gli iscritti semplicemente nella propria casa? Non basta seguire...
Sì, basta seguire Srila Prabhupada e i suoi iscritti dovunque uno si trovi, perché quelle sono le istruzioni di Krishna. Come basta studiare nei libri e nelle dispense universitarie, però se non si iscrive, se uno non si iscrive, alla fine non viene promossa. In un certo senso, per quale motivo, se una persona segue le istruzioni di Srila Prabhupada nei suoi libri, non accetta, non raggiunge questa condizione di ricevere l'iniziazione, che è l'atto formale che veramente, l'atto formale che dà, diciamo, la conferma della sua condizione. Per quale motivo? Per quale motivo? Ci sono le condizioni per ricevere l'iniziazione, quindi per quale motivo una persona che segue le istruzioni di Prabhupada non dovrebbe raggiungere quella condizione, non dovrebbe ottenere il riconoscimento ufficiale? Quindi l'iniziazione è il riconoscimento ufficiale, di per sé la cerimonia è un atto formale che, privo della sostanza, perde ogni senso, perché la vera iniziazione è quando uno inizia a seguire le istruzioni del puro devoto. Questa è l'iniziazione, significa uno inizia a seguire le istruzioni del puro devoto maestro spirituale, le istruzioni di Krishna in pratica. Ma la cerimonia, atto formale, diventa importante perché conferma la sua posizione. Se non arriva questa cerimonia dell'iniziazione, qualcuno, se non lo riceve, dovrebbe pensare: come mai? Forse non sto seguendo nel modo giusto, cosa sto facendo di sbagliato? Quindi fra le due la sostanza è più importante della cerimonia, però la cerimonia a volte è anche difficile riconoscere, come in una farmacia. Se uno va in una farmacia ci sono tante medicine, ognuna nella propria boccetta, vari liquidi nelle boccette, ognuna con la sua sostanza curativa, che cura, però provate. E quindi l'etichetta ha poca importanza, quello che conta non è l'etichetta sulla boccetta, ma la sostanza che c'è dentro. Però provare ad entrare in una farmacia e prendere una medicina, se ci sono tutte bottiglie senza etichetta, non sapete più neanche come riconoscerle. Quindi l'etichetta è meno importante, ma ha la sua importanza. È così, la cerimonia è meno importante della sostanza, che è quella di accettare e seguire le istruzioni di Krishna che vengono a noi attraverso il suo proprio devoto. Ma se non c'è l'atto formale dovremmo chiederci come mai, che succede, come mai non c'è il riconoscimento ufficiale. E poi il maestro spirituale, il devoto che ci segue, il tutore, è fondamentale, perché è lui che ci conferma se quello che stiamo facendo va bene oppure no. Se non c'è questa conferma, se ci guardiamo allo specchio e ci proclamiamo promossi da soli, potrebbe sorgere qualche problema. Quindi è fondamentale avere l'associazione dei devoti e la loro guida.
Di chi trova...
Shiksha, guida. Shiksha, guida. E Diksha, iniziazione, atto formale che comunque conferma che qualcuno promuove dopo aver valutato con un esame se stiamo facendo bene oppure no. Shiksha, istruzione, guida, e Diksha, iniziazione, devono andare insieme. Non ci può essere Diksha senza Shiksha. Non basta essere iscritti a scuola per poter essere promossi, bisogna anche studiare, e ci vuole l'istruttore che ci addestri. Spesso, molto molto spesso, Shiksha e Diksha nel nostro movimento non vanno insieme, ovvero non necessariamente il maestro spirituale che dà l'iniziazione e anche il maestro spirituale che dà le istruzioni. Il nostro movimento è pieno di Shiksha, tutti sono Shiksha. Ci sono tanti istruttori, ma è necessario anche accettare un devoto che ci iscrive nella università della Parampara, della catena dei maestri spirituali, che inizia da Krishna e scende giù fino a noi. Niente paura, tutto è perfettamente organizzato.
È un po' un errore pensare, cioè io non trovo un maestro spirituale perché magari cerco proprio Prabhupada, e comparato con Prabhupada dice allora...
Beh, questa è una mentalità separatista. Cioè, Prabhupada è presente nella forma di questo movimento, nella forma dei suoi devoti, come Krishna è presente nel servizio devozionale nei suoi devoti. Quindi pensare che Srila Prabhupada non sia, scusami, 5 minuti, pensare che Srila Prabhupada non sia presente è sbagliato, perché in effetti il maestro spirituale, in particolare, in modo specifico, all'interno del nostro movimento per la coscienza di Krishna, è colui che rappresenta Prabhupada, quindi tanto quanto lo rappresenta, tanto è Guru. Semplice di così. Nel nostro movimento il maestro spirituale lo è tanto quanto rappresenta Srila Prabhupada nella forma delle sue istruzioni e nella forma delle sue azioni, nel comportamento e nelle istruzioni. Noi non abbiamo solisti qui dentro, i solisti non sono necessari.
Il maestro spirituale segue al 40% per esempio. Io sono protetto
a... Quel 40% è maestro spirituale. Se non segui al 60% è un maestro spirituale non adatto a fornire iniziazioni, quindi c'è un sistema di... non è adatto a dare iniziazioni, quindi c'è un sistema di controllo e di monitoraggio. Ci sono preoccupato, ha lasciato proprio un sistema di monitoraggio, ispettori, corpo governativo, GBC, Governing Body Commission, un sistema di ispettori, di devoti, anziani, che si rinnova costantemente in base alle necessità, che monitorizza e controlla i devoti che prendono questo servizio di responsabilità, quindi è completamente protetto, è un sistema perfetto, perfettamente organizzato. C'è un monitoraggio costante, quindi se qualche cosa non è allineato, non è, se, non, se la, la rappresentanza di Srila Prabhupada non è come deve essere, c'è l'intervento per la correzione. Quindi per questo ho detto, quando sei salito sulla nave e guardi sotto vedi che l'oceano è una pozzanghera, sei già fuori, non c'è problema, il capitano non è che deve fare un granché, in effetti è già fuori, ha già fatto tutto, sei già in salvo, non è che la rotta è difficile, chissà che succederà, no no, sei già in salvo, tutto perfettamente organizzato. Sono domande? Su questo argomento?
Tantissime domande, non so, io magari rispondiamo, però cioè, Stefano dice, rispetto Swami Prabhupada e gli altri Acharya, non sono anche loro puri devoti che
sì,
presentano Krishna?
Sì, senz'altro. Poi, altro... Però in questo movimento Srila Prabhupada è l'Acharya fondatore, quindi chi partecipa alla distribuzione della coscienza di Krishna in questo movimento ha Srila Prabhupada come punto di come la stella, come si dice, la stella polare, come punto fisso di riferimento. In questo movimento Srila Prabhupada è l'acharya fondatore, cioè colui che rappresenta Krishna per tutti coloro che entrano in questo movimento, è il guru. Perciò non è che sia l'unico, ce ne sono tanti di puri devoti, però in questo movimento Srila Prabhupada è il punto di riferimento assoluto, assoluto, non relativo, è il punto di riferimento assoluto. Per questo chi entra in questo movimento, dopo aver studiato i libri di Prabhupada, le sue istruzioni, aver fatto domande, chiesto, e si è convinto, sa che Srila Prabhupada è il punto di riferimento assoluto, dentro questo movimento. Fuori, ognuno può fare quello che vuole, è che ci sono. Qualcuno può anche seguire le istruzioni di Prabhupada in parte e altre no, comunque anche seguire una minima parte è comunque di grande beneficio, quindi vantaggio c'è sempre. Quindi non c'è nessun problema.
Alfonso dice, ma Krishna non poteva fare a meno di creare questo manicomio? Che è una natura materiale di
Krishna ne farebbe volentieri a meno se non ci fossero i matti. c'è sempre qualcuno che vuole provare a essere Dio, sempre. E quindi questo manicomio esiste per loro. Anche lo Stato farebbe meno volentieri degli ospedali, dei manicomi e delle prigioni. Purtroppo c'è sempre qualche criminale, c'è sempre qualche pazzo, c'è sempre qualche malato. Sì.
Walter,
Hare Krishna, Walter.
Alcune persone atee, anche recentemente, ho sentito affermare che stanno bene così, senza Dio non sentono la necessità della sua presenza, non sentono la necessità di credere.
Sono anestetizzati, anche una persona che è anestetizzata non sente dolore. Pinocchio era di legno e si era messo vicino al fuoco, non sentiva il dolore, le gambe si bruciavano, è rimasto senza gambe. Così gli atei che sono anestetizzati bruciano senza sentire il dolore, ma bruciano lo stesso. Ateo poi è un termine che assume tanti significati. Ateo se si intende senza Dio, tanto nessuno è senza Dio, perché il fotone non esiste senza la fonte che lo emana e nessuno di noi esiste senza Krishna che ci sta emanando adesso in questo momento. Ma ateo significa uno che non sa che Dio esiste, non se ne rende conto, non lo vede, non lo percepisce, perché è anestetizzato. Ma poi c'è l'agnostico, uno che non lo so, forse sì, forse no, magari se fosse un po' più interessato a cercare di saperlo, piuttosto che fermarsi lì, sarebbe meglio per lui. Ciò non toglie chi non crede che Dio esista dovrà comunque fare gli omaggi a Lui e abbassare la sua testa a terra davanti a Lui, perché lo vedrà nella forma della morte. Lo spavaldo, cosiddetto ateo, che dice io non mi interessa, io non credo, non mi interessa se Dio esiste oppure no, io non ci credo, per me non esiste. E non perché tu non ci credi non esiste, esiste lo stesso. Se fosse così facile, che esiste solo ciò a cui crediamo. E questa è l'idea, che noi siamo Dio e pensiamo solo ciò che io credo esiste, perché io sono Dio, se io non ci credo non esiste. È stupido questo tipo di mentalità. e comunque saranno costretti a fare i loro omaggi di fronte a lui al momento della morte, così, pam, stesi a terra, come stesi rigidi, rigidi, come dei bastoni. Niente da fare. Dio nella forma della morte è comunque supremo. Devono accettare la supremazia di qualcuno, se non altro devono accettare la supremazia della morte. Poi se sono anestetizzati non è un vantaggio, è uno svantaggio. Chi non sente la sofferenza, chi non si rende conto che questo mondo è un luogo pieno di sofferenza è svantaggiato, non è avvantaggiato. Perché è come una persona che sta toccando il fuoco e non sente il dolore, e il fuoco lo brucia, il dolore aiuta, aiuta, è fondamentale. Con il dolore noi ci ritiriamo da ciò che è pericoloso. Chi non lo sente non si ritira e quindi ne subisce le conseguenze ancora di più. Bene.
Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito da internet, tra cui Vittorio da Roma,
Vittorio.
Barbara, Andrea da Spoleto, Franco, Marcello, Daniela, Alfonso, Marta, insomma, tutti.
Grazie a tutti quanti per la vostra pazienza, la determinazione a rimanere fino alla fine. Hare Krishna, Shri Prabhupada Ki Jai, Mahaprasadam Ki Jai.